Ho pensato di approfittare di questa festa del Corpus Domini, del corpo e sangue del Signore, per leggere e pregare insieme in modo più tranquillo una delle antifone di questo giorno, che in latino dice così: O Sacrum Convivium, e in italiano è quella che avete scritto davanti: O Sacro Convito, in cui Cristo è nostro cibo. Questo è il memoriale della sua parte. L'anima nostra è ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Con le antifone e anche certe preghiere hanno questo vantaggio, che con poche parole dicono tutto. Questa antifona è veramente breve, ma è densa e piena di significato. Ogni parola ci fa ricordare un aspetto o anche più del mistero che celebriamo. O sacro convito, con questa prima esclamazione possiamo dire, ci rende anzitutto coscienti che ci troviamo di fronte a realtà che non possiamo dire del tutto con le parole. Rimaniamo stupiti, o sacro convito. È un'espressione che manifesta meraviglia e stupore. È un convito o banchetto o cena, come diciamo spesso, usiamo tutte queste parole, sacro, cioè un momento della vita che viviamo insieme con Dio, un momento sacro, consacrato, un momento quindi che ci fa in qualche modo, ci rende coscienti o ci fa vivere la nostra, un aspetto della nostra unità con Dio. Convito è il momento in cui si viene insieme per sedersi a tavola. Ricordiamo come Gesù molte volte ha detto cose importanti o ha fatto cose importanti proprio quando era seduto a tavola. E così ha preparato i suoi discepoli a quella più importante, all'ultima cena, quando pure seduto a tavola ha istituito questo sacro convito, la Santa Cena, l'ultima cena nella quale ha detto: prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il calice del mio sangue. Il convito, il sacro convito che noi viviamo, che noi celebriamo, è ancora quello lì, perché è Gesù la persona più importante a cui facciamo riferimento, la persona che ascoltiamo, cui teniamo rivolto il nostro cuore, anche se visibilmente non appare, però tutto il nostro essere, tutta la nostra vita è rivolta a Lui. Delle singole persone e di tutta la comunità, perché anche le parole, le preghiere, i canti, le letture, tutte fanno riferimento a Gesù. È ancora un momento dell'ultima cena, quello che noi viviamo durante ogni Eucaristia. È ancora quel convito. Gesù lo ha incominciato e noi lo continuiamo. Quel pane che prendiamo e quel vino che beviamo è quello che Gesù ha offerto ad altri. O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo. Ciò che mangiamo durante questo convito non è un cibo normale, quotidiano, ma è Cristo. È Lui il cibo. Questo ci fa ricordare quelle frasi che Gesù aveva detto dopo la moltiplicazione dei pani, come ci dice il Vangelo di Giovanni: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue avrà la vita eterna, non morirà nell'ultimo giorno. Il mio corpo è vero cibo, il mio sangue vera bevanda. Nostro cibo, cioè nostro nutrimento, quindi anche nostra energia, nostra forza, nostra vita è Cristo. O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo. E questo cibo è particolare perché non è soltanto un cibo che nutre il corpo, ma nutre tutta la nostra vita, anche il nostro spirito. Ed è un cibo particolare perché non nutre soltanto la nostra vita personale, ma anche la nostra vita comunitaria. Fa di noi tutti un corpo solo, un'unica realtà. Unisce in una maniera profonda e reale. O sacro convito in cui Cristo è nostro cibo. Questo è l'aspetto che viviamo nel presente. Quando partecipiamo all'Eucaristia facciamo questo, un convito in cui Cristo è nostro cibo. Questa prima riga, questa prima frase della preghiera dell'antifona esprime quello che noi stiamo facendo. Però questo che noi stiamo facendo è un convenire, è un convito che ci richiama a un'azione che è avvenuta nel passato. Si perpetua il memoriale della sua Pasqua. Questa parola memoriale è una parola che non adoperiamo quasi mai noi nel nostro linguaggio. Noi adoperiamo la parola ricordo, la parola memoria, ma non adoperiamo mai la parola memoriale. C'è solo nel linguaggio ecclesiastico, possiamo dire, o biblico anche. Si perpetua il memoriale. Cosa vuol dire memoriale? Vuol dire appunto quello che stiamo facendo è il frutto di un avvenimento che c'è stato nel passato. È il memoriale della sua Pasqua, sua di Cristo. Quindi questo convito che noi viviamo è non solo un ricordo, sarebbe troppo poco, non è un fatto culturale, ma è proprio un fatto vitale. È il momento in cui noi viviamo quel momento che c'è stato nel passato, riceviamo i frutti di quel fatto. E qual è il fatto che noi ricordiamo e di cui riceviamo il frutto? È la sua Pasqua. Con questa parola, Pasqua, non pensiamo alla festa con le uova di cioccolato, no, evidentemente. La sua Pasqua, pensiamo al suo passaggio, il suo passaggio da questo mondo al Padre. Quindi pensiamo al sacrificio di Gesù, alla sua morte, alla sua risurrezione. Pensiamo alla passione, alla croce e alla risurrezione. Si perpetua il memoriale della sua Pasqua. La parola Pasqua ci richiama anche l'agnello pasquale, l'agnello che era, l'agnello era soltanto di per sé una figura, perché noi possiamo comprendere in maniera piena qual è e chi è l'agnello di Dio. L'agnello di Dio che è sempre Gesù, che si è offerto come agnello, come vittima, quindi come sacrificio. Quindi in questa seconda frase dell'antifona vediamo in modo particolare l'Eucaristia non solo come un convito, ma anche come il sacrificio. Non un sacrificio che facciamo noi, il sacrificio l'ha fatto Gesù, è Lui la Pasqua, Lui il sacerdote che si è offerto. È Lui il dono presentato al Padre. Però noi lo riviviamo, ne riceviamo il frutto. E questo sacrificio si compie oggi per noi, si compie nel momento in cui noi mangiamo, perché è sempre un convito nel quale noi mangiamo e beviamo. Mangiamo il corpo, beviamo il sangue dell'agnello. Quindi mangiando noi compiamo il perpetuarsi di questo sacrificio. È un memoriale. E quindi se questo sacrificio si perpetua col nostro mangiare, allora anche succede che si perpetua col nostro unirci a Lui, perché il nostro mangiare è un gesto che indica unione profonda, unione più grande di quella che riusciamo ad immaginare, perché noi, non so se pensiamo anche soltanto al pane che mangiamo o a tutto quello che mangiamo, no, diventa non nostro, ma diventa noi. Perché diventa le cellule del nostro organismo, diventa l'energia con la quale poi muoviamo mani e piedi, bocca e occhi e tutto il resto. Quindi anche qui vediamo com'è grande questo mistero, questo convito e memoriale. Noi compiamo il memoriale della Pasqua di Gesù mangiando e bevendo. Quindi la nostra vita stessa diventa l'espressione del memoriale della Pasqua, della presenza di Gesù davanti al Padre. La nostra vita è non solo la vita personale, perché questo memoriale, questo convito non lo si celebra da soli, ma insieme. Quindi anche la nostra vita sociale, il nostro vivere insieme, la nostra comunione che diventa comunità, entra in questo mistero, in tutta la sua pienezza. E poi ancora, l'anima nostra è ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Ecco il frutto di questo convito, di questo mangiare, l'agnello che si è offerto, mangiare il sacrificio. Il frutto immediato e poi c'è anche un frutto futuro. Il frutto immediato, l'anima nostra è ricolma di grazia. Quindi già subito nella nostra vita sperimentiamo qualche cosa. La grazia, cioè la presenza dello Spirito Santo. L'anima nostra è ricolma di grazia. Il frutto dello Spirito Santo non si fa attendere. L'Eucaristia, cioè il pane, diventa il corpo di Cristo per l'intervento dello Spirito Santo, l'imposizione delle mani con la preghiera apposita del sacerdote esprime proprio questo mistero, che è lo Spirito di Dio che trasforma. E questo stesso Spirito poi, quando noi mangiamo di quel corpo e di quel sangue, porta nella nostra vita il frutto. E frutto dello Spirito è molteplice. San Paolo adopera 9 parole per esprimerlo: amore, pace, gioia, pazienza, benevolenza, bontà, mitezza, fedeltà e dominio di sé. Non so se li ho detto tutti 9 perché non li ho contati. Comunque, pazienza mi pare di averlo detto, sì, forse bisogna ripeterlo perché come? Ne manca uno. Allora la bontà forse. Tu li hai scritti tutti, benissimo, allora ci sono tutti. E poi la grazia non è, come dire, non si può esprimere del tutto neanche con 9 parole, probabilmente ce ne vogliono altrettante e poi ancora, perché in fondo questa parola grazia esprime la presenza di Dio e Dio non è limitabile dalle nostre parole. L'anima nostra è ricolma di grazia. Forse pensiamo poco o badiamo poco all'esperienza che facciamo partecipando all'Eucaristia, ma se ci badassimo veramente sentiamo che Dio stesso diventa un tutt'uno con noi, che ci prende dentro la sua vita e che noi diventiamo tempio. Poi purtroppo siamo fatti in modo che ci dimentichiamo facilmente. L'anima nostra è ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Ecco che dal presente che riceve il frutto del sacrificio di Gesù compiuto nel passato, guardiamo avanti, guardiamo al futuro. Ci è dato il pegno della gloria futura. Ecco un altro significato della parola memoriale. Memoriale è una parola che ci fa guardare a un evento del passato, ma che ci fa pure profeti di un avvenire. ricevendo la grazia, la presenza di Dio in noi, abbiamo il pegno della gloria futura. La gloria futura è quella che avremo in paradiso, cioè l'essere pienamente e per sempre in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito Santo. Essere anche noi riempiti del tutto dalla presenza di Dio, questo è il significato più o meno della parola gloria. Con l'Eucaristia, in questo convito, ci viene dato il pegno di questa gloria. Cosa vuol dire il pegno? Vuol dire che abbiamo già la certezza, abbiamo già la caparra, si potrebbe dire. È quindi sicurezza della nostra speranza. Questo pegno è come dire che Dio è ormai obbligato in qualche modo a darci la gloria futura, se no peggio per lui, perché noi abbiamo già il pegno. Quando uno dà la caparra, riceve la caparra, se l'altro non mantiene, insomma ci perde la caparra. Quindi noi, avendo il pegno, abbiamo già qualcosa che appartiene al futuro. O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua. L'anima nostra è ricolma di grazia e ci è dato il pegno della gloria futura. Nel presente viviamo un fatto avvenuto e godiamo già qualcosa dell'avvenire. Ho messo lì vicino alle varie espressioni la citazione di alcuni brani, in particolare della lettera agli Ebrei. Allora ve ne leggo qualcuno, che sono dei brani che sottolineano qualcuno di questi aspetti che vi ho detto. Ebrei 9, da 18 a 26. Questo è un po', sono alcune righe che ci fanno comprendere il significato della parola Pasqua come sacrificio. Pasqua è una parola che dice non soltanto il passaggio, ma anche l'agnello che veniva immolato in quell'occasione. Per questo neanche la prima alleanza fu inaugurata senza sangue. Infatti, dopo che Mosè ebbe proclamato a tutto il popolo ogni comandamento, secondo la legge, preso il sangue dei vitelli e dei capri con acqua, lana scarlatta e sopo, ne asperse il libro stesso e tutto il popolo, dicendo: questo è il sangue dell'alleanza che Dio ha stabilito per voi. Alla stessa maniera asperse con il sangue anche la tenda e tutti gli arredi del culto. Secondo la legge, infatti, quasi tutte le cose vengono purificate con il sangue, e senza spargimento di sangue non c'è perdono. Era dunque necessario che le figure delle realtà celesti fossero purificate con tali mezzi. Le stesse realtà celesti però dovevano esserlo con sacrifici superiori a questi. Cioè gli strumenti del culto, l'altare, la tenda, gli arredi, eccetera, il libro, tutto doveva essere purificato col sangue. Però questi erano, dice qui, figure delle realtà celesti, delle realtà vere, ultime. Se le figure devono essere purificate, le realtà stesse devono essere purificate con sacrifici superiori. E qui l'autore della lettera agli Ebrei pensa proprio al sacrificio di Gesù, che è un sacrificio superiore, perché è l'offerta di se stesso, non di qualche cos'altro. E quindi, ecco, Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo stesso, allo scopo di presentarsi ora al cospetto di Dio in nostro favore, e non per offrire se stesso più volte, come sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue altrui. In questo caso, infatti, avrebbe dovuto soffrire più volte dalla fondazione del mondo,
E invece, una volta sola, ora, nella pienezza dei tempi, è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Ecco, appare per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. Quindi, veramente, purifica e apre la porta al nostro ingresso nel santuario vero, cioè alla presenza di Dio. Non alla presenza di un simbolo di Dio, come era il propiziatorio nel Santo dei Santi del Tempio di Gerusalemme, ma nel cielo, alla presenza di Dio stesso. Gesù ci apre questa porta, che vuol dire che noi possiamo adesso avere confidenza con Dio. Siamo davanti a Lui. Non abbiamo bisogno di nessun altro mediatore, perché c'è Lui, Gesù, col suo sangue, con la sua offerta, il suo sacrificio. E come è stabilito che gli uomini muoiano una sola volta, dopodiché viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una volta per tutte allo scopo di togliere i peccati di molti, apparirà una seconda volta, ma senza relazione col peccato. Non c'è più bisogno, perché per i peccati degli uomini, anche per quelli futuri, basta il sacrificio già avvenuto, basta la prima offerta di Gesù. Se Lui apparirà un'altra volta, non è per una nuova purificazione, ma è per manifestarsi a coloro che l'aspettano per la loro salvezza. Ecco, questo è un primo brano che ci fa comprendere il significato della parola Pasqua, del sacrificio di Gesù, che è il centro, uno degli aspetti centrali che danno valore al nostro convito. Che noi non dobbiamo mai dimenticare che il nostro convito, il nostro mangiare alla mensa, è un mangiare, un partecipare al sacrificio di Gesù, un unirci a quel sacrificio. Poiché la legge possiede solo un'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non ha il potere di condurre alla perfezione per mezzo di quei sacrifici che si offrono continuamente di anno in anno coloro che si accostano a Dio. Altrimenti non si sarebbe forse cessato di offrirli, dal momento che i fedeli, purificati una volta per tutte, non avrebbero ormai più alcuna coscienza dei peccati? Cioè l'Antico Testamento, con tutta la sua, con tutti i suoi riti e anche la sua bellezza, non è sufficiente. Infatti, per mezzo di quei sacrifici si rinnova di anno in anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile eliminare i peccati con il sangue di tori e di capri. Quindi c'è bisogno davvero, e Dio ce lo dà, un nuovo sacrificio. Per questo, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato», con l'incarnazione. «Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato, allora ho detto, ecco, io vengo, poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. Ecco, io vengo». Quindi queste le parole del Salmo che vengono messe in bocca a Gesù, che è Lui che dice così: «Ecco, io vengo». Difatti, nell'orto degli olivi, «Padre, non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Mio cibo è compiere la volontà di colui che mi ha mandato». Questo è il modo di vivere di Gesù. Quindi anche il nostro partecipare alla Pasqua, al memoriale, al convito, cos'è? È un entrare, un diventare, un tutt'uno con colui che ha detto: «Ecco, io vengo». Quindi anche nel nostro cuore ormai c'è questa parola: «Ecco, io vengo». Dal momento che siamo nutriti del corpo e del sangue di colui che ha detto «Ecco, io vengo», e che con quel «Ecco, io vengo» si è offerto, allora anche noi siamo partecipi, anche la nostra vita fa parte di quel «Ecco, io vengo». Per questo possiamo vedere proprio la vita cristiana come un continuo svilupparsi e realizzarsi di questa disponibilità, di questa offerta di sé. di noi stessi. Così come ha cominciato Maria, proprio nel momento in cui ha avuto l'annuncio dell'angelo, nel momento in cui ha cominciato a realizzarsi il mistero di Dio, Maria stessa è stata la prima a dire: ecco, eccomi, si faccia di me la tua parola, ecco, io vengo per fare la tua volontà, oh Dio. E noi siamo figli suoi e quindi c'è anche in noi questa parola, e se non c'è, ci dobbiamo convertire, vuol dire che non siamo ancora entrati dentro il mistero della Pasqua del Signore, che non siamo ancora santificati. Naturalmente questo ecco io vengo deve continuamente, magari c'è, però deve perfezionarsi, deve potersi esprimere in sempre più pieni. Così egli abolisce il primo ordine di cose per stabilire il secondo. Il primo ordine di cose era quello dei sacrifici dei capri e degli agnelli. Il secondo ordine di cose è questo, in cui lui per primo e poi tutti quelli che si uniscono a lui, che gli appartengono, che lo mangiano, che dicono: ecco, io vengo. Quindi la Chiesa, che è fatta tutta di persone che dicono: ecco, io vengo, diventa davvero la manifestazione della la rivelazione del Figlio di Dio. Certo che noi per primi abbiamo coscienza come la Chiesa deve camminare ancora, perché noi siamo indietro nel pronunciare queste parole e nel viverle. Quindi non guardiamo alla Chiesa per denunciare la sua incapacità, ma cominciamo noi a farle fare un passo avanti, mettendo questo ecco io vengo per fare la tua volontà, mettendolo in tutte le nostre giornate e in tutti gli aspetti della nostra vita. È appunto per quella volontà che noi siamo stati santificati, per mezzo dell'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sé. L'offerta di Gesù è avvenuta una volta e noi non ne aspettiamo un'altra. Ci aggreghiamo, ci uniamo, partecipiamo a quella. E così veniamo santificati, cioè veniamo resi anche noi strumento di Dio, gloria di Dio. Ecco, ci sarebbero poi anche altre parole. Con un'unica oblazione egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Qui è detto come una cosa già realizzata, con un'unica oblazione, cioè un unico sacrificio, un'unica offerta, la sua, quella di Gesù, egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Chi è che viene santificato? Siamo noi che partecipiamo di quel convito pasquale. Noi veniamo resi santi, resi proprietà di Dio. Li rende perfetti per sempre. Questa parola ci sentiamo un po' perfetto, cosa vorrà dire qui? Probabilmente non vuol dire senza difetti, perfetti, ma vuol dire proprio partecipi di quell'amore perfetto che è l'amore di Dio, che è un amore misericordioso, è un amore che dice: ecco, io vengo, eccomi qua, puoi disporre di me. Questa è la perfezione dell'amore, e questa perfezione, dice qui, ce l'abbiamo già addosso, siamo già perfetti, anche se noi non ci sembra, però non dice mica bugie qui, non possiamo dire che la parola di Dio è bugiarda. Ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Questo ce lo attesta anche lo Spirito Santo. Allora tanto più ne godiamo e tanto più rimaniamo stupiti e meravigliati di quest'opera di Dio che si compie in noi anche al di sopra o al di là della nostra coscienza, del nostro esserne coscienti. Ecco, poi concludiamo, ci sarebbe ancora un altro brano, ve lo risparmio, e invece concludiamo con quello che ho scritto lì sotto. Il Dio della pace, che ha fatto tornare dai morti il pastore grande delle pecore, cioè Gesù, come dice dopo, in virtù del sangue di un'alleanza eterna, il Signore nostro Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, perché possiate compiere la sua volontà, operando in voi ciò che a Lui è gradito per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia gloria nei secoli dei secoli. Ecco, qui è detto questa in forma di benedizione, vi renda perfetti in ogni bene. Allora noi che siamo già perfetti, possiamo essere resi ancora perfetti. Vuol dire che anche la nostra perfezione può crescere. In noi c'è già l'ecco, io vengo, c'è già la disponibilità, ma è una disponibilità, un amore che può completarsi ancora. Il Signore nostro Gesù vi renda perfetti in ogni bene perché possiate compiere la sua volontà. In questa obbedienza al Padre, insieme con Gesù, si compie il mistero pasquale. Quindi il nostro mangiare e partecipare al convito eucaristico viene compiuto e completato quando noi facciamo la volontà del Padre, quando noi realizziamo il suo amore. Possiamo rileggerla insieme questa antifona, così piena di meraviglia e di riconoscenza e di gioia. Poi nel pomeriggio la canteremo, magari anche in latino, perché siamo anche capaci di cantarla. Qui non ce l'abbiamo, se no potremmo cantarla anche qui adesso. O sacro convito, in cui Cristo è nostro cibo, si perpetua il memoriale della sua Pasqua. L'anima nostra è ricolma di grazia, che ci ha dato il pegno della gloria futura. Amen. Amen. Alleluia. Amen.